fratelli e sorelle, anche da parte mia. E vi invito di aprire le vostre Bibbie e leggiamo insieme dal Secondo Timoteo capitolo 1 con versetto 5. Ripeto, Seconda Timoteo capitolo 1 con versetto 5. Mentre ricordo la fede non finta che è in te, che abitò prima in Loide, tua nonna, ed in Eunice, tua madre, e sono persuaso che abita anche in te.
Sorelle, cari fratelli, desidero ricordarvi, ma probabilmente lo sapete, che domani è una giornata speciale, perché ricorre la festa della mamma. E noi non vogliamo dimenticarci di questo momento, ed è anche per questo che abbiamo pensato di riflettere un pochettino sul valore, no, della mamma, ma lo vogliamo fare prima invitando una mamma e un papà a venire qui. Avevamo detto prima, Marina e Armando, con il loro piccolino. Abner Davide, giusto? Prego. Ho la gioia intanto di presentare questa bella famiglia che ho conosciuto qualche settimana fa e che appunto venite da Santo Domingo, giusto? Sapete che c'è qualcuno che frequenta la nostra comunità di Santo Domingo, ci sono degli argentini, qui i sudamericani non mancano e persone che parlano spagnolo, quindi già vi potete sentire a casa. Oltre a farvi sentire a casa vi do il benvenuto per tutto, ma so che voi siete impegnati appunto nell'assistenza in un centro per anziani, credo, o qualcosa del genere, a Porretta, che non è poi così vicino, e quindi non avete avuto modo di poter frequentare molto la comunità di Bologna, che comunque è qui per accogliervi. Va bene, da quanto tempo siete qui esattamente?
Un anno.
E prima eravate già, siete arrivati direttamente dalla Repubblica Dominicana. Okay. Bene, bene. E questo è il vostro primogenito, Abner Davide, che ormai quando è nato si può sapere?
17 da febbraio del 2024.
Oh, 17 febbraio, ok, febbraio, marzo, aprile e maggio, quasi 3 mesi. Ed è qui, splendida creatura, il Signore vi benedica, ok? E abbiamo il piacere di considerare allora questo testo che lo commento, è il testo introduttivo, va bene? Lo rileggo, dove Paolo dice a Timoteo, ricordo infatti la fede sincera che è in te, quindi di questo figlio di Timoteo, il quale abitò però prima in tua nonna e in tua madre, tua nonna Loide e tua madre Eunice. E sono convinto abita anche in te. Il ruolo, in questo caso, di due, della nonna e della madre, hanno inciso moltissimo nella vita spirituale di Timoteo. E sono convinto che anche nella vostra vita spirituale, se quei valori per voi sono così importanti, e se siete qui certamente, che anche nel piccolo, lo chiamo Davide perché mi è più facile, tanto è il suo secondo nome, va bene, e ci sarà questa grande possibilità di imparare a conoscere l'amore di Cristo, perché fondamentalmente è vivere l'amore di Cristo e trasmettere l'amore di Cristo con il vostro esempio. La comunità qui ha la gioia di partecipare a questa vostra anche soddisfazione, benedizione del Signore. Ma la comunità qui, dovete sapere, si vuole impegnare perché i figli che nascono da genitori cristiani vengono educati in casa ma anche in chiesa. Per cui non vi private di questa possibilità, anche se siete lontani, quando il piccolo Abner, va bene, Davide, crescerà, ci possa essere per lui la possibilità di sentirsi parte integrante di questa comunità. Va bene, che lo faccia crescere insieme a voi e che possa prendersi cura di lui. Bene, quindi siamo felici per questo. Adesso vi invitiamo l'assemblea ad alzarsi in piedi, e con l'aiuto di Anna. Puoi venire qui per favore, Anna, che mi tiene il microfono. Posso tenere questo bambino? Ci starà? Occhio. Signore Padre di eterno amore, siamo qui e vogliamo che tu benedica in maniera particolare la vita di Abner Davide, che i suoi genitori Armando e Marina, che sono qui a presentare alla comunità, a presentare a te questo progetto di vita, possa essere, Signore, un progetto che va avanti e che porta del frutto alla tua gloria. Grazie, Signore, perché ci allieti di queste nascite, ci allieti di queste vite che si aggiungono alle nostre e che diventano per noi importanti. Signore, voglio tu benedire questo bimbo, voglio tu benedire i suoi genitori, concedere loro saggezza, concedere loro la gioia, Signore, di educarlo ai tuoi piedi e che possa essere per noi una forza in più che si aggiunge alla famiglia tua. Caro Abner, che il Signore ti benedica, ti protegga e che il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore benedica la tua famiglia, benedica la tua chiesa. Grazie, Signore, per tutto e per questa gioia. In Cristo Gesù. Amen. Invito la segretaria. Allora, per voi c'è un dono per il piccolino, la sua prima Bibbia, e in preparazione anche un certificato di presentazione al Tempio che vi sarà consegnato, purtroppo ci stanno arrivando e quindi però siamo pronti, vi daremo anche il certificato con la data di oggi e così anche il piccolino possa essere ricordato, va bene? E voi possiate ricordare di questo momento. Un abbraccio. Parlavamo appunto che domani ricorre la festa della mamma e pensando appunto a Eunice, che è stata mamma di Timoteo, quanto impegno ci ha messo per poter trasmettere la fede al proprio figlio e i risultati si sono visti. La madre è sicuramente la figura più importante nella vita di un essere umano. Chiaramente se togliamo Cristo e togliamo il nostro Signore Padre, ma umanamente è la figura più importante. Io ho conosciuto persone crescere senza papà, io ho conosciuto persone crescere senza madre, e le differenze si sono anche viste, perché quella figura materna è fondamentale. Dio ha previsto appunto questa grande benedizione per chi viene al mondo e per chi non soltanto nei primi anni di vita non può far altro che ricordare la propria madre. Perché la mamma la ricorderemo sempre. Sicuramente da piccoli ne abbiamo bisogno, ma non dimenticheremo mai la madre che ci ha sostenuto, che ci ha allattato, che ci ha dato la sua presenza, che ci ha dato la sua vita, che è sempre stata presente. Penso che ognuno di noi potrà pensare alla propria mamma e dire quanto è stato prezioso questo dono di Dio. Ho chiesto di leggere una poesia. Ho dato un foglio a mia moglie che doveva consegnarlo, è sparita, si è dimenticata. Allora, è una poesia di Gibran, va bene? Angelica, grazie che la vai a cercare. Va bene, intanto andiamo avanti, appena sarà possibile la leggeremo. E, parlando un pochettino della figura delle madri, se guardiamo bene nella Bibbia, noi troviamo moltissime figure femminili. Ho già avuto modo di parlare di figure femminili. Qualche anno fa, durante il lockdown, ho chiesto a qualcuno di voi, vi ricordate, di darmi tre nomi. Poi c'è stata una riflessione, era sulla donna però quello, no? Quindi ci sono moltissime figure femminili, ci sono moltissime figure femminili nella Bibbia, e un po' meno, ma ci sono ovviamente anche delle figure materne, che vorremmo ricordare perché sicuramente sono figure importanti. In realtà quando si parla di madri nella Bibbia non dobbiamo dimenticare che ci sono madri che sono state straordinarie e che sono un vero esempio per noi, ne citeremo alcune, che hanno dei meriti particolari nella vita familiare e ci sono anche delle madri che hanno avuto i loro difetti perché sono esseri umani anche loro. Cercheremo anche di vedere alcuni aspetti. Tutte le madri amano i loro figli. Però attenzione, non può essere diversamente di questo, ma a volte anche nell'amore forse non si è perfetti. Eppure questa figura della madre, sapete, nell'Antico Testamento c'è un testo bellissimo in Isaia che probabilmente conoscerete, al capitolo 66, il versetto 13. Come una madre consola il proprio figlio, così io consolerò voi. Ecco che di fronte alla sofferenza, di fronte al bisogno di consolazione, Dio stesso si presenta come madre. E noi abbiamo visto varie volte sicuramente che i tratti del carattere di Dio, che viene chiamato padre, a cominciare dall'Antico Testamento, ma soprattutto Gesù ce lo presenta come padre, in realtà la tenerezza di questo padre celeste è la tenerezza di una madre, che si prende cura in maniera del tutto particolare dei propri figli. Ed è per questo che qui Isaia non ha problemi a dire che il padre celeste si presenta pronto a consolare come una madre. Questo è l'esempio più forte che si possa trovare. E la mia domanda è questa: è possibile che si possa amare ma in maniera sbagliata? A volte sì. Vorrei fare qualche esempio nella Bibbia, però permettetemi prima di farvi leggere questa, di farvi ascoltare questa poesia. Puoi leggerla, Monica, grazie. È una poesia di Gibran che fa capire come l'idea di madre non si applica soltanto al rapporto di maternità, ma siccome è così forte questo concetto di madre, che si applica anche al rapporto con la natura. Quante volte è stata chiamata madre natura? La Bibbia non lo dice, però la chiamiamo madre natura perché la terra è un po' come una madre che dà i suoi frutti, che dà generosamente. E ogni cosa che è nella natura può essere considerata una madre. Prego, ascoltiamo questa poesia.
La parola più bella sulle labbra del genere umano è madre. E la più bella invocazione è madre mia. È la fonte dell'amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre. La stella sole è madre della terra e le dà il suo nutrimento di calore. Non lascia mai l'universo nella sera finché non abbia coricato la terra al suolo del mare, al suolo del mare e al canto melodioso di uccelli e acque correnti. E questa terra è madre degli alberi e dei fiori. Li produce, li alleva, li svezza. Alberi e fiori diventano madri tenere dei loro grandi frutti e semi. La parola madre è nascosta nel cuore e sale alle labbra nei momenti di dolore e di felicità, come il profumo sale da un cuore della rosa e si mescola all'aria chiara e nell'aria nuvolosa.
Grazie, molto, molto bella questa poesia di Khalil Gibran. Allora, la figura della madre, se la vogliamo ricordare, io vi posso dire che nella Bibbia ci sono diverse figure materne e le potremmo classificare in tre modi. Il primo, va bene, è la madre straordinaria. Ecco, potremmo anche interagire, ma probabilmente se io vi chiedessi chi vi viene in mente, se vi chiedessi di nominare una madre straordinaria. Qualche nome così? Anna, Elisabetta, Maria non la cita nessuno, abbiamo paura di parlare di Maria? A volte sapete, col fatto che Maria viene esaltata in certi ambienti in maniera eccessiva, sembra quasi che l'abbiamo messa da parte, ma guardate che Maria è la madre per eccellenza, possiamo dire, straordinaria Maria. Maria, madre di Gesù, pensate che quando l'angelo le fa la visita e le dice che sarebbe rimasta incinta senza, diciamo, avere conosciuto un uomo, è una preoccupazione. Poi chiaramente l'angelo le dirà come e per quale virtù concepirà un figlio. Ma chi, pensate un pochettino, chi non sa di questa esperienza in casa di Maria? Quando vedrà Maria camminare in giro con quella pancia che diventerà sempre più grande, che cosa penserà di Maria? Per quell'epoca soprattutto, che è una donna che dovrebbe vergognarsi. Quindi Maria accetta questa grande sfida di concepire un figlio senza essere sposata e di accettare anche probabilmente lo scandalo. Ma Maria, quando viene a sapere che nel suo grembo c'è il Salvatore del mondo, e sapete, la più antica profezia della Bibbia e della storia dell'umanità si trova in Genesi capitolo 3 versetto 15, quando viene detto che appunto la stirpe, no, della donna avrebbe poi schiacciato il capo del serpente e il serpente avrebbe ferito il calcagno. Già lì si vede che c'è, e nell'Antico Testamento l'attesa messianica era quella che ogni donna avrebbe desiderato diventare la madre del Salvatore. Nessuno però si immaginava che una donna, diventando madre del Salvatore, avrebbe concepito questo Salvatore in una maniera del tutto particolare, unica nel suo genere, e innaturale, possiamo anche dire, no? Quando Maria scopre questo, viene scelta come la donna che porterà il Salvatore del mondo. Sarà però una donna che avrà l'anima trafitta. Quando Maria, come oggi abbiamo presentato il piccolo Abner, presenterà insieme a Giuseppe Gesù, voi sapete che il testo dice in Luca che sarà trafitta dalla spada, la sua anima sarebbe stata trafitta nella spada. Maria quindi è quella madre che accompagnerà Gesù, sapendo fin dall'inizio, e questo non l'abbiamo mai fatto in una presentazione, perché non c'è mai stato un profeta che potesse dire come sarà la vita del bambino, ovviamente, ma in quell'occasione c'era appunto c'era Anna la profetessa e Simeone, ecco, mi sfuggiva, scusate, Simeone che annuncia qualcosa dicendo che la vita di Maria non sarebbe stata facile, perché sarebbe stata causa di grande sofferenza. Però Maria accetta con gioia e vediamo Maria essere una donna che non ha mai detto qualcosa contro la volontà del figlio, ma se aveva dei dubbi, sapete cosa dice l'espressione biblica? Non so se ve la ricordate, teneva dentro di sé, teneva per sé, no, quello che succedeva. Magari non capiva, ma non faceva, diciamo, rimostranze o lamentele, teneva dentro di sé, come a dire, non c'era bisogno, perché è tutto per lei, anche se c'erano delle cose strane agli occhi di questa madre, tutto poteva avere un senso, c'era soltanto da aspettare. E questo è importante ricordarlo. Chiaramente anche Elisabetta, che è sua cugina, anche lei in modo naturale, ovviamente, concepirà un figlio, ma vogliamo ricordarci anche di Anna. Mi piace il pensiero di Anna. Anna che per tanto tempo, moglie di Elcana, ha desiderato, ecco qui parliamo di madri straordinarie, ha desiderato avere un figlio perché l'altra moglie di suo marito li aveva e umiliava. Voi sapete che per una donna non avere figli in quell'epoca significava non essere benedetti da Dio. Non è così, ovviamente, perché ci sono tante benedizioni lo stesso, ma quell'epoca era così e c'era anche una rivalità che questa donna sentiva e piangeva e soffriva. Pensate un pochettino, questa donna, Anna, decide di rivolgersi al Signore e prega intensamente Dio perché possa rispondere alla sua richiesta di avere un figlio, ma quel figlio non sarà per lei. Quel figlio sarà suo figlio, ma lo dedicherà al Signore perché lo consegnerà fin da piccolo al sacerdote Eli. Nelle mani di Eli c'è un pericolo. Guardate che non è così semplice. Perché? Perché aveva dei figli più grandi, scellerati. Eli, come sacerdote e come padre, aveva fallito. Aveva due figli che erano scellerati, che erano terribili, che approfittavano della loro posizione per essere, di essere figli del sacerdote, approfittavano, abusavano anche di donne. E Anna deve consegnare suo figlio nelle mani di Eli, come per dire, forse Eli non ha colpe. Io mi fido perché questo è un uomo di Dio e anche uomini di Dio hanno figli che sono disgraziati. Probabilmente l'esperienza di Eli fatta con i due figli, va bene, non sarà dal punto di vista anche educativo l'esperienza fatta con Samuele, perché Samuele fin da piccolo sentirà la voce di Dio ed Eli lo indirizzerà. Dice che Anna andava a trovare suo figlio, ogni anno gli faceva un vestito nuovo. Non comprendiamo dalla scritta se lo vedeva ogni anno, però una cosa è certa, Anna era felice anche se non aveva più questo figlio con sé, perché quel figlio cresceva nelle mani di un uomo di Dio. Voi sapete che poi Anna è stata benedetta? Lo sapete? Perché ha avuto altri 5 figli dopo Samuele. Ha avuto 3 maschi e 2 femmine. Forse noi ce lo dimentichiamo questo. Quindi la benedizione di Anna ha avuto una risposta a questa richiesta di benedizione, di aiuto. C'è un'altra donna straordinaria che vorrei ricordare e che oggi Alberto lo ha ricordato nella scuola del sabato, ecco perché gli ho detto: Alberto, stai anticipando qualcosa. La donna cananea, una donna o sirofenicia di Tiro e di Sidone. Questa donna non è del popolo di Israele, questa donna non è stata educata, va bene, agli insegnamenti della Torah o dei profeti. Questa donna ha un'altra educazione, però è una donna attenta per 2 motivi. Primo, perché sua figlia è malata ed è preoccupata per la malattia di sua figlia come tutte le madri, avrà provato chissà quante cure senza riuscirci, ma l'altra attenzione di questa donna è che lei ha sentito parlare di Gesù, che è dall'altra parte dei confini, e proprio quel Gesù passa vicino a lei. E come immaginate una persona umanamente che è appassionata di una star, che possa essere una star forse del canto, della musica, un ragazzo, no? O del calcio, Lionel Messi, che a un certo punto passa proprio vicino a casa tua e tu l'hai sempre visto in televisione, no? O un cantante o qualcuno di famoso, ma lì era molto di più, perché era Gesù che poteva fare veramente qualcosa. Passa proprio vicino a lei e lei non perde l'occasione per riconoscere che Gesù può essere l'unica soluzione per sua figlia malata e comincia a gridare: Signore, abbi pietà di me, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Questa era la malattia. Non è detto che fosse indemoniata, ma era la malattia che aveva come origine il demonio, che faceva del male a sua figlia e che aveva imposto a sua figlia questa purtroppo situazione, aveva imposto a sua figlia un futuro segnato, forse di morte, di malattia. Solo Gesù poteva fare qualcosa. Però Gesù davanti a questa donna, se non fosse per la conclusione che conosciamo, potremmo dire che quello è un documento di razzismo religioso. È quasi inspiegabile vedere Gesù che non risponde a questa donna e che fa finta di niente. E i discepoli sono lì e quando vedono che Gesù sta in silenzio sono convinti che Gesù non è interessato a questa donna perché è pagana. In realtà Gesù poi rincara la dose dicendo: beh, io sono venuto solo per le pecore perdute della casa di Israele. Per cui tu che non sei della casa di Israele, cara signora, per te potremmo dire non c'è niente. Prima vengono i miei e poi vediamo. Ma lei, tenacemente, perché il suo pensiero è doppio. Uno, è convinta che Gesù può fare qualcosa per sua figlia. Due, ama sua figlia profondamente ed è pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo. Si mette davanti a Gesù, perché era prima, gli gridava dietro, e i discepoli, mandala via, mandala via. Lei non si arrende. Si mette davanti a Gesù, in ginocchio e l'implora, ti prego, aiutami, Signore. E Gesù la guarda un pochettino così, poi guarda anche i discepoli, chissà con chi, però dice una cosa: non è giusto togliere il pane destinato ai figli per darlo ai cagnolini. E questa donna potrebbe essere umiliata. Fossi stato io al posto suo, me ne sarei andato forse piangendo. E questa donna invece pensa sempre al fatto che Gesù è la soluzione e che sua figlia è il centro dei suoi pensieri. No, non può andare via. E allora guarda Gesù, dice: va bene, guarda, dai pure il pane ai tuoi figli. E io sono un cagnolino, perché sono straniera, perché tra i giudei c'è questa idea, dammi le briciole, anche le briciole che cadono dalla tavola. Basta poco, Signore, ma bastano le briciole per mia figlia, basta poco, perché tu sei grande. Allora vediamo una donna, una madre, dalla fede straordinaria. Vediamo una madre che pensa a sua figlia, ma sa che Gesù è la soluzione per la figlia. E allora abbiamo sì degli esempi straordinari nella Bibbia. Sapete, una madre disperata, è successo intorno al 99, io ero pastore qui a Bologna nel mio primo mandato, lessi su un quotidiano una notizia di una madre che in Grecia, in quel periodo, ebbe un dramma terribile perché sua figlia fu rapita da una banda di persone che erano malintenzionate, la volevano introdurre nella strada della prostituzione, lei si è rifiutata e hanno ucciso questa ragazza. E questa madre non si dava pace, non si dava pace. E per poter sapere chi, e avere un po' di giustizia, chi avesse commesso questo delitto, lei stessa è entrata nella prostituzione. Ed è riuscita a capire come funzionava l'organizzazione e ha capito, entrando nel ruolo di prostituta, e ha capito chi aveva ucciso la figlia. Fino a che punto una madre è arrivata per poter avere un po' di giustizia, non la figlia però. Chiaro, è un gesto estremo, ma pur di salvare l'onore della figlia e di mettere, diciamo, in sicurezza, in gattabuia se vogliamo, in arresto questi delinquenti. Poi ci sono delle madri che potremmo dire appartengono ad un'altra categoria, sono madri che amano i loro figli, forse un po' meno straordinarie, ma sono madri che amano forse in maniera un po' distorto o distorta. Perché? Ci sono due esempi che conosciamo bene che non sono malvagi, attenzione, non sono malvagi. Però li vediamo nella Bibbia, una è Rebecca, la moglie di Isacco, la madre di Giacobbe ed Esaù. Che madre era questa? Sicuramente una madre che amava i figli, solo che era una madre che amava in maniera un po' distorta, perché il testo di Genesi 25, capitolo 25, versetto 28, fa capire una cosa molto importante, lo leggo. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca, invece, amava Giacobbe. In questa frase, in questo testo di Genesi 25 e 28, c'è una disfunzione familiare. Il padre fa un errore perché predilige l'attività del figlio e quindi ama più il figlio che gli è forse più vicino, no, per natura. E siccome sappiamo che Giacobbe era quello che stava a casa, era quello che aiutava nelle faccende domestiche, diventa il preferito di Rebecca. Ora però sappiamo che la primogenitura era destinata ad Esaù, primogenito appunto, ma Rebecca ama Giacobbe e si rende complice favorendo l'inganno di Giacobbe per ottenere la primogenitura. E lì, se voi lo leggete in Genesi 25, vi rendete conto. Lei ha fatto sì. Ha detto, come posso imitare mio fratello? Tanto papà non vede, deve darmi la benedizione. E mettiti tu il pelo, visto che aveva le braccia pelose. Mettiti il pelo perché ti toccherà. Vado a preparare io da mangiare la cacciagione, no? So preparare da mangiare. Tuo padre penserà che sei tu. Insomma, la madre per fare in modo che suo figlio prediletto possa avere questa benedizione, ma Rebecca in realtà, dice la Bibbia, che era anche una bella donna e molti uomini hanno aspirato ad averla senza sapere che fosse sposata, per cui era attraente, era una donna fedele, ha amato il marito, ha vissuto tutta la familiarità, ma quando arriva un momento particolare, che cosa fa questa donna? È parziale, è ingiusta. Che vuole che il figlio che non ha diritto alla primogenitura, e il Signore sicuramente l'avrebbe benedetto in una maniera diversa, però lei si presta all'inganno verso il marito che sta finendo i suoi giorni. Una donna che ama, sicuramente, ma in modo distorto. E c'è un'altra mamma che ama in modo distorto, che troviamo nella Bibbia. Vediamo un pochettino se qualche... aspetto qualche secondo, vediamo se c'è un suggerimento da parte vostra. Pensateci un po'. Va bene, dai. Vi ricordate? Viene citata solo una volta in realtà, quindi non è facile ricordarla, almeno viene in mente a me, la madre di Giacomo e Giovanni. Chi erano Giacomo e Giovanni? Erano due dei discepoli più importanti di Gesù. Nei momenti clou, nei momenti del ministero di Cristo, trasfigurazione, nel Getsemani, in altre occasioni, Gesù, se leggete bene, si porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Giacomo e Giovanni sono importanti, anche se qualche volta passando per, forse l'abbiamo già commentato questo, volevano far cadere del fuoco dal cielo per distruggere i samaritani che non hanno voluto accogliere Gesù perché andava verso Gerusalemme. Facciamo scendere il fuoco dal cielo, così risolvevano i problemi, no? Era una famiglia, non voglio dire disfunzionale, ma una famiglia forse con un po' di problemi, no? Dei modi di fare, come tante famiglie può succedere. La madre si avvicina, Matteo 20, versetto da 20 e 21, dice: la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli e prostrandosi per fargli una richiesta, prostrandosi come se è prostrata la madre di quella bambina che era malata. Ma mentre quella lì implorava aiuto, perché sua figlia era gravemente tormentata, questa dice, quando Gesù gli dice, che cosa vuoi? Ella le disse, di che questi miei due figli siedano l'uno alla destra, l'altro alla sinistra nel tuo regno. Strana richiesta questa, di una madre. Che madre è questa? È una madre che ama i suoi figli. Ma ama i suoi figli a tal punto che fa una richiesta, forse una madre ansiosa, forse una madre un pochettino egoista, attenzione, di un quell'egoismo familiare, perché sapete ci sono varie forme di egoismo. C'è l'egoismo individuale, dove prima devo avere io le cose, poi tu, prima vengo io, poi venite voi, vengono tutti gli altri, ma ci può essere anche quella forma di egoismo familiare, dove prima la mia famiglia, io, i miei figli, e poi tutti gli altri, i discepoli fino a quel momento erano 12. E gli altri? Ah, l'importante è che i miei figli abbiano veramente questa gloria. È una madre che in realtà crede nel regno di Dio. Non è che vada a Gesù li contesta, ma lo realizzerai questo regno? No, ci crede, è convinta. Quindi è una donna di fede, è una donna che contribuisce al regno, perché dà anche i suoi figli in un certo senso, li ha educati perché potessero servire Gesù. Una donna anche di sani principi, ma è una madre che troppo presa da quel morboso amore egoistico familiare. Chiaramente Gesù dirà, voi non sapete quello che chiedete. È una donna un po' limitata. Però ama Gesù e ama il regno di Dio. Quindi vediamo un pochettino. Lei non ha capito che il vero valore per i figli non era la gloria, che lei pensava fosse la cosa migliore, no? Non ha capito che il vero valore era il percorso da fare con Gesù. La gloria ci penserai un'altra volta. Prima di arrivare lì, fai in modo che i tuoi figli cambiano carattere, che la smettono di voler buttare fuoco dal cielo, che non si sentono, no? Che la smettono di addormentarsi quando Gesù ha bisogno, che li chiama in un momento di difficoltà. Cioè, voglio dire, fratelli e sorelle, questi ragazzi, li chiamiamo ragazzi perché erano sicuramente giovani, nei momenti clou in cui Gesù faceva delle cose importanti, dormivano. Alla trasfigurazione, che è un momento di gloria, dormono. Nelle Getsemani sono sopraffatti dal sonno. E Gesù più volte dice, aiutatemi, pregate per me, io sento, mi sento solo, aiutatemi. E questi figli di questa donna vogliono aiutare Gesù, non ce la fanno. E voi pensate di governare con Gesù? Ecco, la madre non ha aiutato questi figli. E poi per concludere vorrei dire che ci sono anche degli esempi di madri, che non sono qui sicuramente, ma madri terribili, madri pessime. E anche queste madri amano i loro figli, attenzione, perché lo sappiamo. Ci sono due esempi. Una è Jezebel, una delle peggiori donne della Bibbia, un diavolo, soprattutto perché si è opposta ai profeti di Dio. Jezebel si è opposta ai profeti di Dio. Jezebel ha ucciso i profeti di Dio con il suo marito malvagio, che poi ha dovuto affrontare anche Elia. È stato terribile il periodo di Jezebel. Jezebel farà una brutta fine sicuramente, ma sapete, come madre, forse non lo ricordiamo sempre, ha avuto una figlia che si chiamava Atalia. Mentre la madre ha fatto del male, quindi ha perseguitato e ha cercato di sterminare i profeti di Dio, Atalia, diventata regina, va bene, ha cercato di sterminare, e c'è riuscita, gran parte dei suoi familiari per paura che potessero usurpare il trono. Atalia è stata terribile questa figlia, ma da chi ha preso l'esempio? Dalla madre. Se fosse stata diversa, Atalia non avrebbe fatto così. Quindi quel desiderio di odio, quel desiderio di prevaricazione, di violenza, quel clima dove si doveva essere a tutti i costi superiore agli altri e gli altri dovevano essere eliminati, è rimasto in quella famiglia. E questa donna ha trasmesso questo alla figlia. E c'è un'altra donna che è terribile, è Erodiade. Vi ricordate? Erodiade è una donna, è terribile come moglie, è terribile come madre, perché è la moglie del tetrarca Filippo che governa su alcune città, sulla Idumea, ma il fratello che è più forte di lui, che governa sulla Giudea, va bene, Erode, va bene, succede che lei lascia il marito perché va col cognato, va con il fratello di suo marito, e ha una relazione illecita. E davanti al popolo di Israele non va bene, ovviamente, perché prima di tutto c'è una mancanza di rispetto dei comandamenti di Dio, ma c'è un cattivo esempio, perché se lo fa il re, lo posso fare pure io. E questa è l'influenza. Se un re faceva delle cose terribili, ecco perché Davide ha dovuto tenere nascosto quello che ha fatto. Perché se si viene a sapere che un re fa determinate cose, lui soprattutto non sarà mai lapidato, ma se lo fa lui lo fanno gli altri. E questa è la prova che quando un re o una regina introducevano nel regno di Dio, nel regno di Israele, diciamo, l'idolatria, tutto il popolo faceva la stessa cosa, perché il leader aveva un'influenza fortissima. E quindi Erode diventa amante di Erodiade, Sofia, la moglie del fratello. E questa donna ha una figlia, che nella tradizione si chiama Salomè, non nella Bibbia. E al compleanno di Erode balla. Ed Erode si invaghisce di questa giovane per la sua bellezza, per le sue movenze, per il suo ballo, probabilmente per tante cose, e dice: chiedimi quello che vuoi, anche la metà del mio regno. E questa giovane qui, che ha praticamente un biglietto della lotteria, del Superenalotto, col numero vincente, se vogliamo, preferisce strapparlo e chiedere che cosa? Consiglia alla madre. Attenzione, consiglia alla madre. Va bene? Quindi lei non pensa al suo futuro, si lascia influenzare dalla madre, la quale gli dà il peggiore dei consigli. Siccome Giovanni Battista aveva detto che quello che faceva Erode, anche se era il re, non gli era lecito davanti a Dio, e quindi Giovanni Battista era quella voce nella coscienza che questa madre aveva, va bene, col suo nuovo compagno, e che questa madre, nonostante questa voce nella coscienza che poteva essere la voce di Dio, non ha voluto ascoltarla, è rimasta infastidita da quella voce della coscienza. Come a dire, chissà quante volte la nostra coscienza ci dice delle cose e noi prestiamo attenzione oppure siamo infastiditi. E quella è l'occasione, chiedigli la testa di Giovanni Battista. Erode non voleva, perché era rattristato da questo, ma aveva dato la sua parola. E la testa di Giovanni Battista viene concessa. Ti sei giocato a metà del regno, quindi quel biglietto della lotteria vincente l'hai buttato via per una testa di un morto. Tanto è l'odio, tanto è l'odio, che supera anche l'amore per la propria figlia. Perché se Erodiade fosse stata una madre che avesse amato veramente la figlia, avrebbe detto: prenditi almeno la metà del regno, prenditi una buona parte, vivi tranquilla. No, ha pensato a se stessa, servendosi della figlia. Terribile questa donna, terribile questa madre, terribile questa moglie. Figlia di Israele, che conosceva la volontà di Dio, attenzione, non stiamo parlando di pagani, parliamo di uomini e donne di Dio, o comunque che conoscono la volontà di Dio, non di Dio, forse sbaglio. Ecco perché il ruolo della madre è importante, perché può influenzare in un modo o in un altro. Anche Gesù ha avuto una madre, qualche volta abbiamo visto Gesù trattare con sua madre in maniera un po' strana. Cosa c'è fra te e me o donna alle nozze di Cana? Può quasi sembrare che Gesù voglia essere distante, ma Gesù ha amato sua madre. Tant'è vero che quando è sulla croce dirà a Giovanni: questa è tua madre, prenditi cura di lei. Gesù sapeva di quella profezia di Simeone alla sua presentazione. Gesù sapeva, dato che lo diceva ai discepoli, che sarebbe morto, e Gesù sapeva che sua madre avrebbe avuto un grande dolore. Però ha voluto far sì che la madre non fosse sola e che non ci fosse quel rapporto privilegiato con la madre, perché lui è vero che è figlio di Maria, ma è soprattutto figlio di tutti. Ma c'è un testo bellissimo, quando, vi ricordate, gli presentano la madre e i fratelli, e Gesù dice: chi è mia madre? Chi è? Chi sono i miei fratelli? Guardate che in Matteo 12:50 Gesù dice, sono parole di Gesù: poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Bello. Cioè, noi potremmo idealmente essere anche madre di Gesù. In che senso? Come una madre tiene nel proprio cuore il pensiero del figlio, un sentimento verso il figlio, Gesù ci chiede di essere madre di Gesù tenendo nel nostro cuore quel Gesù che è il Salvatore del mondo, che ci ama. E allora, avendo Gesù nel nostro cuore, noi siamo madre e anche fratelli e sorelle di Gesù. Solo in questo modo possiamo capire questo testo. La madre perfetta c'è? La madre perfetta è colei che ama il figlio, e la madre perfetta, anche se imperfetta, per il figlio è sempre perfetta. Adesso voglio concludere, chiedo alla regia di prepararsi, attenzione, te lo dico io quando. C'è un filmato che è molto bello, e concludiamo con questo, dove si vede il valore della mamma non più visto, come abbiamo fatto noi, in senso generale, ma visto dal punto di vista di un bambino. Allora, una televisione colombiana, alcuni anni fa, adesso vedrete il filmato, qualcuno parla spagnolo qui? Bene, perché in spagnolo il filmato, ma ve lo spiego perché si capisce molto bene. La televisione colombiana ha fatto un esperimento. Ha preso delle mamme con dei bambini, li ha portati nello studio e hanno cominciato a interrogare questi bambini chiedendo della loro mamma. La tua mamma com'è? E qualcuno diceva, sì, è un po' severa. Gli vuoi bene? Sì, ma è un po' severa. Mi costringe a fare i compiti, non mi fa mangiare quello che vorrei io. Gli dice alla mamma, poi ve lo dico, ve lo anticipo così lo capite, ma poi il finale non ve lo voglio anticipare. Ti va se mettiamo la mamma un attimo da parte in quel box, così parliamo di te? Sì, va bene. Senti, ma la tua mamma allora com'è? È così un po'? Senti, ma la vorresti cambiare la mamma? Vorresti che la mamma facesse esattamente come vuoi tu? Sì. Ascolta, io c'ho qui un comando, guarda, se tu schiacci questo pulsante, quando la mamma uscirà da questo box, sarà diversa, sarà come la vuoi tu. Davvero? Sì. Schiaccia il pulsante. Schiaccia il pulsante e si cominciano a vedere delle luci, delle cose, no? In questa. E poi esce fuori, non più la mamma, ma un'altra signora sostituta della mamma. Ecco tua mamma, guarda, questa è la tua mamma. Con lei puoi fare di tutto quello che vuoi. Guardiamo come va a finire.
¿Ya? ¿Estamos listos? 5, 4, 3, 2. Bueno, estoy aquí con...
María Fernanda Cabrón.
María Fernanda, ¿y con don?
Simón.
¿Eres mamá perfecta?
No, claro que no.
Pues perfecta no, sí, porque uno tiene...
Es fundamental. Il nostro padre è fondamentale e noi siamo fondamentali per i nostri figli. Che il Signore ci aiuti a imparare questo, ad avere questo sentimento come genitori, ma anche come figli, e a capire anche i nostri figli di quanto noi siamo importanti. Amen. Il tuo nome, soccorrici e sostienici. Grazie per tutto, ti lodiamo e preghiamo nel nome santo e benedetto di Gesù. Amen.
La grazia, la misericordia e la pace siano con noi, da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Amen.